di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Siamo di nuovo qua in questa settimana, in questo mercoledì, con Di Tutto Un Po', buongiorno ancora, buongiorno, decima puntata di questa nuova serie che vede la presenza settimanale di circa 10 minuti, 15 dai, del sindaco, perché poi quando ci sono interventi anche corposi qualche minuto ce lo concediamo, il sindaco del comune di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti. Ricordo che chi volesse suggerirci domande da fare al sindaco, oppure magari indicare un problema che ha con la sua abitazione, con i suoi vicini, con le strade, oppure magari ci può indicare anche un ospite particolarmente interessante, può scrivere una mail a info@radiotadino.it indirizzando a Di Tutto Un Po' con me, Carletto Fiorucci. Buongiorno.
Mi sembra che non ci fossi,
certo, io non potrei mai fare.
Ancora non mi sono ammalato di influenza,
Beh, se non la chiamare.
Ma perché... sai perché non mi sono ammalato? Ecco. Perché da quando non vado più a scuola, che sono in pensione,
certo.
Il problema del contagio è molto
più certo, perché limitato. No, anche perché ti sei ricavato la tua abitazione, diciamo, un bunker e dove ti proteggi da tutto.
Non faccio entrare nessuno, così nessuno
non
mi contagia.
Esatto.
Allora, che volevo dire?
È mercoledì,
ma volevo intanto dire che siamo già a febbraio e come ne parleremo anche col sindaco, non abbiamo ancora neve, e se non la fa entro febbraio, poi a marzo, sai, anche se fa la nevicata, poi la scioglie
la neve marzolina,
la scioglie subito, no?
Sì, no, ma poi le temperature sono alte.
Sembra primavera, anche perché nei prati sono nate e sono spuntate, ma continuamente da tutto l'inverno, le margherite. Ma è successo, insomma, margherite
esatto.
Per tutto l'inverno fossero presenti nei nostri prati, quindi è una stagione invernale un po' particolare.
Anomala?
Sì, diciamo primavera. Anomala. Speriamo di non scontarla nei mesi primaverili come l'anno scorso, cioè aprile, maggio, giugno, quando fece freddo fino a giugno rovinò tutte quante le colture, la frutta, le olive, eccetera, eccetera.
No, perché sei interessato?
Io ho un po' d'olive, un po' di frutta, che non è che lo faccio per mestiere, ma siccome ci lavoro... sarei contento che il tempo non fosse disastroso come lo scorso anno, che non ci ha permesso di raccogliere neanche un'oliva.
Io ho dato uno sguardo.
Non a me stesso, ma a tutti quanti gli agricoltori della zona che hanno raccolto.
Io ho dato uno sguardo in questa settimana per quello che può valere, no? Sono previsioni, quindi. Però altalena di temperature, andiamo dai 13, scendiamo ai 9, risaliamo agli 11, quindi è questa la tendenza di questa settimana. Dobbiamo per forza prendere quello che viene.
Da un certo punto di vista è gradevole, piacevole avere temperature, diciamo, così alte, però dall'altro punto di vista dopo il rischio sono per le colture, perché per esempio alberi di ciliegie già stanno per fiorire, quindi se poi arriva il freddo a fine febbraio a marzo, tutta la frutta viene rovinata.
Sicuramente, quindi aumenteranno.
C'hai qualche albero della frutta a casa? Sì, no?
Io no, alberi, no, solo alberi di arredamento.
Ah, beh, vabbè, allora non succede
arredamento. No, non succede.
Allora niente. Chiudiamo qui, poi intervistiamo il sindaco e poi ci risentiamo di nuovo.
D'accordo.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Come va?
Molto bene, grazie.
Oh, siamo contenti che siamo tutti bene. Senti, sindaco.
Beh, visto
no, col virus che non, abbiamo il virus.
Se speriamo che non arrivi. Sì, ecco.
Sindaco, in salute, a quanto, cioè, a quanto non c'è il virus, sindaco, quindi no. No,
no, no, madonna, speriamo di no.
Senti, sindaco, la prima domanda che voglio farti, poi non so se Enrico ha qualche domanda, e dico sempre prepararsi le domande, ma le prepara mai, che è uno scansafatiche, guarda.
Vabbè, vediamo.
Allora, sindaco, senti, visto che anche in questi giorni, anche per i prossimi, non pare non sia prevista nessuna nevicata, alcuni cittadini naturalmente hanno paura, paure immotivate probabilmente, ma se non nevica neanche in montagna, l'acqua, avremo scarsità d'acqua poi?
Ma noi su questo mi sento di assolutamente di rassicurare tutti, perché oramai sono, credo, più di 20 anni che non abbiamo di questi problemi, quindi sicuramente c'è stato un abbassamento del livello, ma non a livelli di criticità.
Ma poi, quindi basta abbassare le pompe per pescare più giù, per no?
No, diciamo che la risorsa ce ne abbiamo senza fare qualcosa, quindi
senza fare nulla.
Quindi dobbiamo però, questo sì, sono buone pratiche che prescindono dalle stagionalità, farne un uso, che sia contro questo, che pare abbastanza.
Cioè, non sprecare.
Anche
insomma,
nella quotidianità, esatto.
Non sprecare.
Per lavare i denti, no? Se si può lavare i denti, se ne è detto binetto, sembra una pubblicità. No, è come dire,
ma comunque, a volte comunque, non comunque no, no, vuol dire lavarsi è bene lavarsi, per l'igiene
assolutamente
non bisogna lesinare.
Però ecco, non abbiamo problemi di questi tipi.
Enrico non si lava mai, ma lui magari te lavi tu, Enrico?
Beh, abbastanza. Comunque in famiglia 5 persone
consumi l'acqua,
l'acqua viene consumata.
È cara l'acqua, sindaco, dicono che è cara l'acqua, da noi, pur avendoci le sorgenti, l'acqua è gestita naturalmente per tutta l'Umbria, però è cara, no?
Noi abbiamo a suo tempo fatto questa scelta di avere un gestore,
certo,
in questo caso è un bracco, e quindi io ho ribadito la mia volontà del fatto che comunque questa società debba rimanere il controllo pubblico, perché anche questa gestione può essere molto pericolosa.
I cittadini lamentano che sia cara sia l'acqua, che erano abituati 3 anni fa a pagare 50.000 lire, a tempi delle lire, o 30.000 lire per tutto l'anno, figurati, e che è cara anche la riscossione, perché è fatta in casa per casa, della nezzezza urbana. Possibile non c'è un modo diverso per fare la raccolta come fanno in altri paesi civili, dove ci sono delle casupole oppure dei luoghi dove le persone portano il misto, portano le vetri, e quindi con una spesa minore per l'erario, per i cittadini?
Allora, noi abbiamo un problema che è più grande, cioè abbiamo discariche in esaurimento e i costi più grandi sono quelli del trasporto e dello smaltimento, anche se devo dire che nella gestione umbra di questa partita noi siamo tra i comuni che hanno delle tariffe medio-basse. Sono comuni in Umbria dove le tariffe sono di gran lunga più elevate, quindi non è una cosa che dipende da noi, perché noi abbiamo l'obbligo di andare a conferire in questo caso a Città di Castello, essendo noi nell'ex Adione, quindi dobbiamo fare di necessità virtù cercando di ottimizzare. Però negli ultimi 5 anni la tariffa è calata del 13%, basta andare a vedere le bollette.
No, ma sindaco, volevo chiederti, non è possibile fare una raccolta diversa lasciando dei contenitori, come fanno in Svizzera, delle casupole, che uno entra, porta dentro, chiude la porta e tutto, non si vede niente, invece che lasciare questi sacchi d'estate specialmente alla balia dei gatti, dei cani, oppure lasciarli in casa 3 giorni l'umido con la pusta che tu puoi immaginare, specialmente se c'è del pesce? Non c'è un modo diverso, un po' più razionale?
Ma di modi ce ne possono essere tanti. La prima cosa da fare però secondo me è educare alla differenziata.
Vabbè, basta multare chi non si comporta bene, no?
Sì, che basta multare, ma basta anche segnalare, perché anche su questo tema, a proposito di legalità e di sicurezza, per me legalità è anche questo, che se uno ha un comportamento non consono, non è che uno deve fare la spia. ma deve comunque denunciare questo
no,
fatto.
No, abbiamo ancora delle persone che buttano i rifiuti in giro, ma tu mi hai detto tempo fa, l'anno scorso, un anno e mezzo fa credo, che avete messo delle telecamere mobili per sorvegliare questi...
Esatto, abbiamo già sanzionato diverse persone, perché abbiamo, ovviamente non possiamo pubblicare le foto per questioni di privacy, ma non
anche perché, forse perché non sono belle ragazze, che non lo so.
vi racconto un aneddoto. Una persona venuta da me con il verbale, che era stato colto
in flagrante.
e la cosa è stata, ma io del resto che ho fatto? Solo buttato una televisione a bordo strada. quando sanno tutti che una volta caricata una TV o comunque qualsiasi cosa che non serve più, c'è il ritiro gratuito all'isola ecologica, quindi non si paga, quindi si porta lì e poi
ma viene adesso lì, è aperto tutti i giorni l'isola ecologica?
6 giorni a settimana,
quindi
tranne la domenica, da lunedì al sabato.
Al sabato solo mattino, immagino.
Sabato la mattina, esatto.
Ho capito.
Però c'è l'operatore, quindi si può portare tutto lì in forma gratuita.
Esatto.
Per gli ingombranti basta telefonare alla sede di chiesa, per appuntamento vengono a ritirarli anche lì gratuitamente.
Sempre gratuitamente. Sì, ma queste informazioni la gente dovrebbe saperle, bisognerebbe farle girare, perché molti pensano che si debba pagare, invece non si paga nulla.
No, basta, si paga il costo di una telefonata.
È gratuito, perché tutti quanti non hanno ormai le telefonate gratuite per 24 ore, quindi fronte di un pagamento mensile. Enrico, vorrei
dire qualcosa? Sì, posso intervenire, grazie.
Sì, certo che puoi,
mi sembrava che
devi intervenire, no, non puoi.
No, la settimana scorsa, Massimiliano, avete fatto l'ultimo consiglio comunale, avete cambiato un po' le regole per l'assegnazione delle case popolari, diciamo, no? Ecco, ci puoi spiegare qual è i parametri, se sono cambiati alcuni parametri per favorire alcuni cittadini rispetto a altri?
Allora, noi abbiamo approvato il regolamento comunale, che ovviamente deve tener conto della normativa, che in questo caso è regionale. Dove potevamo intervenire, abbiamo inserito dei requisiti con punteggio più alto, ad esempio per chi non ha ottenuto condanne penali. Mi ricordo che per candidarsi alle elezioni di qualsiasi genere, tutti i candidati, anche quelli che non verranno eletti, devono dimostrare di essere a posto con la legge, quindi questo è il requisito che abbiamo inserito. Abbiamo allungato il periodo di residenza da 10 a 15 anni e abbiamo inserito anche tutta una serie di novità per quanto attiene la possibilità sui carichi familiari e la disabilità e sull'invalidità. Quindi diciamo abbiamo stretto un po' le maglie, perché ci siamo resi conto che abbiamo anche nel nostro territorio delle situazioni un po' borderline, che dopo a gestirle diventa un problema. Quindi vogliamo che siano assegnate a chi ha tutti i requisiti per poterle ottenere, quindi abbiamo ristretto un po' le maglie, credo.
Posso aggiungere a quello che ha detto Enrico una cosa, che molti cittadini disinformati probabilmente e quindi è bene informarli, che dicono spesso: ma noi diamo le case nostre agli extracomunitari, noi cittadini italiani vengono per secondi. Puoi smentire oppure puoi confermare questa chiacchiera?
No, io lo smentisco con i dati, che sono tra l'altro consultabili sul sito. Allora, ad oggi noi abbiamo, questi sono i numeri del 2019, alloggi assegnati 146 appartamenti che sono occupati da 159 cittadini italiani, 17 italo-marocchini, 31 italo-albanesi, 2 italo-tunisini, eccetera. Quindi la maggioranza sono occupati da cittadini italiani.
Perfetto.
Questi sono i dati 2019.
Quanto pagano d'affitto su queste case i cittadini?
Ma io dal punto di vista economico non so dirti precisamente, però ovviamente il canone è rapportato alla metratura degli appartamenti.
Un canone basso, immagino, no?
Beh sì, un canone edilizia sociale residenziale.
Ho capito, Enrico?
Beh, una curiosità, perché proprio questa mattina avremo un collegamento telefonico, sì, con il vicepresidente della giunta regionale Concita. Probabilmente, beh. Ecco, visto che ha iniziato subito a confrontarsi con i sindaci della fascia, no? Il primo intervento che ha fatto è quello di conosce molto bene Gualdo, è stato anche sindaco un po' tutte le realtà. Ecco, come e si dice che grazie a questo esponente, diciamo questo vicepresidente, assessore Gualdo, diciamo la fascia potrebbe ricavarne dei benefici. È così secondo te, sindaco? Cioè potremmo avere dei benefici? Gualdo sarà, diciamo, Gualdo, il suo territorio tra le diciamo città, i comuni che possono avere qualche occhio di riguardo, usiamo questo termine, dai.
Ma io, come dire, me lo auguro. Ovviamente è ancora presto per dirlo, la nuova giunta regionale si è insediata da poco, però io credo che Roberto Morroni abbia tutte le possibilità per svolgere un ruolo attivo per questa comunità, sia per delega diretta, visto che si occupa di rifiuti, sì, ambiente, e c'è anche la delega alle acque minerali,
esatto,
sia per questioni che riguardano le grandi progettualità che devono partire. Io ho inviato 4 richieste di incontro al suo collega alla sanità, perché voglio definire nel più breve tempo possibile tutto l'iter per il recupero dell'area ex ospedale, che finalmente può partire.
Meno male.
Ma ancora ho ricevuto risposta.
Perché questo assessore non abita in Umbria, non viene mai in Umbria, assessore Veneto.
Appunto,
no?
Non risponde nemmeno.
Non risponde.
Quindi non questo bene, è un problema.
Certo.
Mentre gli altri, in primis Roberto Morroni, che è stato il primo non solo a venire, ma con il quale c'è ovviamente un rapporto tra virgolette privilegiato, in quanto ci conosciamo da tanti anni, ma lo stesso assessore Fioroni ha fissato un appuntamento per il prossimo 25 febbraio. Il 5 febbraio incontrerò l'assessore Agapiti. L'unico, insomma, la presidente Tesei stessa mi ha chiamato in più occasioni dicendomi che e avrà piacere di incontrarmi per ragionare sulle questioni di Gualdo. L'unico che non si è fatto vivo è l'assessore della sanità, quindi spero che al più presto si faccia vivo, perché noi abbiamo un'urgenza di dare seguito.
Beh, senti sindaco, ricordiamo il progetto per il vecchio ospedale di Gualdo.
Ma lì tra l'altro c'è anche una novità che voglio dirvi.
Bene.
Che è del 31 gennaio, quindi come non sapevo se avremmo fatto in tempo a fare tutti gli atti, lo abbiamo fatto. Noi abbiamo presentato un progetto di recupero integrale di Villa Luzzi, a valere su una misura del piano di sviluppo rurale, quindi di competenza di Roberto Morroni, ad esempio, vedete che tutto dove prevediamo il recupero intero di Villa Luzzi da destinare a una esigente emergenza che ci abbiamo nel territorio, cioè un centro disabili adulti H24, il cosiddetto dopo di noi,
bravo.
Siamo in attesa, ovviamente la scadenza sta il 31 gennaio, di risposta rispetto all'accoglimento o meno di questo progetto.
Bene,
che
sindaco,
ha una sua grande valenza.
Ma con quali fondi, sindaco?
Fondi europei, questi sono.
Sono fondi europei. Quindi la gestione è tutta sicura, insomma. Non
ci sarà di questa associazione che poi presenterà. Dopo ci sarà un'associazione, credo, appunto, il Dopo di Noi, che curerà la struttura.
La struttura è già, come dire, la gestione sarà fatta dall'EAS, perché la proprietà è 80% EAS e 20% comune. Quindi abbiamo fatto capofila, ovviamente, EAS che ha 80% della proprietà, parte del comune che ha il restante 20%, quindi si può attingere a fondi fino a 500.000 euro, quindi speriamo in bene.
Va bene sindaco, senti, noi faremo i tuoi saluti al vicepresidente Morroni Roberto, vicepresidente regionale, quindi no? Ci portiamo anche i tuoi saluti, no?
Certo. Assolutamente sì, assolutamente sì.
Va bene, ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Ci diamo appuntamento la prossima settimana, sindaco. Sperando magari quando ci risentiamo cada qualche fiocco di neve sulla montagna.
Amante della neve, va bene.
No, non amo la neve, ma vederla in montagna va bene, sulle strade un po' meno, ma in montagna è anche necessaria. Va bene, sindaco, grazie di tutto, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
No.
non sbagliare strada. La strada giusta per te è Morbidelli Auto a Gualdo Tadino.
Audi, Volkswagen, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Mitsubishi, Toyota, Renault, Nissan. Tutti i tipi di fuoristrada con l'esclusiva di zona della gamma Suzuki vetture e fuoristrada.
Pirlusato, garanzia su ogni acquisto e vasta disponibilità di automobili a chilometri zero.
Morbidelli Auto, paga il tuo usato in contanti e rifinanzia il nuovo a tasso agevolato.
Autosalone Morbidelli Auto a Gualdo Tadino, in via Flaminia, chilometro 190. Tra tante strade, la più affidabile.
Di tutto un po'.
Eppure son simpatico, mentre mi guardo allo specchio sono un simpatico. Per i compagni e per gli amici, mentre per te, oh, solo per te. Per te non sono che una cicca, l'avanzo di una sigaretta fumata. Sono un simpatico, m'hanno anche detto che son bello, ma se mi guardano dico che forse non è vero. Ed hai ragione tu, forse hai ragione tu, perché solamente tu mi ripeti che sono una cicca per te e mi fai piangere. Io so già che un giorno tu vorrai raccogliermi, ti brucerai con il mio amore, sì, ti brucerai e non mi avrai. So già che un giorno tu vorrai raccogliermi, ti brucerai con il mio amore, sì, ti brucerai e non mi avrai.
Abbiamo ascoltato anche la canzone, vecchissima canzone di Celentano, Sono un simpatico, tu non sai perché sei troppo giovane, ma qui a Gualdo, ai tempi di Celentano, ai primi tempi, c'era un club di Celentano.
Sì, sì, come no, super molleggiato.
Era tuo cugino, quello che era il dirigente, sì, del club, sì, Martoccioni Giuliano, te lo ricordi?
Sì, no, sì, ma, vabbè, no, mi fai ridere perché dicevi il club, no?
C'era il club di Celentano, Gualdo, c'era una sede che era in via Storelli, dove adesso c'erano più o meno i tabacchi da in quella, sì, zona, e anche io partecipavo.
E tu eri un appassionato di...
No, no, siccome abitavo vicino anche a Giuliano, allora insomma, ecco,
certo,
ho partecipato anche a questo coltivato di Celentano, anche se non so cantare, sono stonato, però insomma,
no, però ho sentito, hai cantato per radio,
ma quello era per ridere, era comunque
era... No, perché siamo nella settimana di Sanremo, quindi quella, adesso cantano tutti.
Quella era, tanto io so che ormai anche Celentano non era molto intonato all'inizio, e adesso c'erano molti cantanti non stonati, perché il che conta adesso sembra che sia la presenza, la capacità di dire qualcosa, insomma, più che essere intonati. Se rinasce Cadovilla direbbe Madonna che...
il reuccio della canzone.
Lui ci teneva molto alla voce, infatti aveva fatto anche una polemica con Celentano, perché dice tu sei stonato, io invece sono intonato, so cantare e tu no. Però Celentano aveva successo, non aveva più successo perché erano cambiati i gusti, ovviamente. Certo, no?
Esatto.
Allora, dunque, intanto volevo dirti che stiamo per collegarci con Roberto Morroni,
sì, sì,
quindi il vicepresidente della giunta regionale, da poco eletto, diciamo. Beh, così
da, sì, da novembre, da novembre dell'anno scorso,
da poco tempo, quindi siccome è anche un gualdese, faremo qualche chiacchiera con lui, qualche breve chiacchiera, poi magari se sarà possibile lo inviteremo qui per una chiacchierata un po' più lunga.
Va bene, no? Ma io sono, io lo sai, io mi rimetto sempre agli ordini del capo, tu sei il capo.
Ah, sono il capo?
Io sono un tuo
Il capo?
Come no, sono un tuo discepolo.
Allora vabbè, quando vuoi i soldi a fine mese?
No, no, io sono un tuo discepolo, quindi lo sai. Sì. Beh sì, sì, assolutamente. Quindi facciamo opera di volontariato.
Va bene, quindi niente, aspettiamo di collegarci con il sindaco, intanto
con il presidente, il vicepresidente,
così il sindaco,
sì, sindaco abbiamo sindaco già ascoltato.
Già ascoltato con il vicepresidente. È la prima volta che noi facciamo una chiacchierata col vicepresidente, anche se la radio già ha intervistato.
Sì, subito dopo l'elezione, appunto, in uno spazio informativo, è stato già, quindi, ha espresso il suo pensiero, soprattutto i complimenti per questa elezione. Voglio ritornare un attimo alle parole del sindaco quando ci ha illuminato sul progetto di riconversione di Villa Luzzi, perché sembrava in un primo momento che fosse data alle associazioni, appena fu acquistata dal comune negli anni passati.
Beh, in parte sì, ci fu la scuola di musica, che è anche un'altra associazione.
Sì, poi dopo però finì tutto. Sì. Ecco, adesso con questo progetto di allargamento dell'EASP, in pratica con per il dopo di noi, questo è un progetto molto interessante. L'EASP è proprio lì, a due passi, quindi, e questa Villa Luzzi ritornerà finalmente a invece di essere piena di erbacce. Ogni volta che passo davanti mi si stringe il cuore pensare che lì ci ha abitato la famiglia importante, la famiglia sì. Luzzi, no? E quindi imprenditori sì, lungimiranti.
Sì, che poi lui era anche un tifoso del Cavia, anche sì, certo, il proprietario, diciamo, della la squadra di calcio, sì, che ebbe sì, anche successo in quel periodo, un buon successo in quel
come
periodo.
No, come...
ai periodi di Carlo Luzzi, di Carlo,
sì, sì, è il figlio
di Carlo Luzzi, ebbe un buon successo, c'erano dei giocatori validi, insomma, a quel tempo. Dopo lo Spluato lo fece con l'allenatore squadra del calcio, Novellino.
Sì, arrivarono dopo. Tra l'altro, diciamo, lo stesso presidente Barberini giocò con il quel Gualdo Calcio del commendatore Luzzi. Fra l'altro venne in visita, ci sono foto che raccontano un libro proprio fatto dal dottor Amoni, venne in visita Nils Lindholm.
Sì, ricordo, sì, sì.
Quindi erano,
erano tempi pionieristici, ma non bei tempi comunque. Beh, sicuro, facciamo, sicuro. Fermiamoci un attimo, che aspettiamo di metterci in collegamento con il dottor Roberto Morroni, vicepresidente della congiunta regionale.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Ogni lunedì mattina alle 10.10 su RT Asclepio, Medicina Insieme. I dottori Stefano Teodori e Giuseppina Salvucci accompagneranno i radioascoltatori in un viaggio nel mondo della salute e della prevenzione. Asclepio, Medicina Insieme. Ogni lunedì mattina alle 10.10 su RT.
Di tutto un po'.
Siamo in collegamento con il vicepresidente della giunta regionale, neoeletto, quasi neoeletto, diciamo così, Roberto Morroni. Ciao Roberto, come va?
Buongiorno, grazie, tutto bene, grazie, buona giornata a tutti.
No, ti ringraziamo a te di averci concesso questa breve intervista. Poi magari se in futuro ti vorrai stare qui con noi un po' di più e parlare un po' più a lungo, saremmo molto contenti.
Con piacere, quando vorrete.
Allora, senti Roberto, tu adesso sei vicepresidente della giunta regionale, sei anche assessore all'agricoltura e poi alle acque, mi pare, no?
Sì, alle acque minerali, le deleghe sono numerose.
Ah, sono tante.
Rifiuti, agricoltura, ambiente, rifiuti, acque minerali, cave, caccia e pesca, quindi sono un bel pacchetto di questioni.
Senti, la domanda generale iniziale che volevo farti, abbiamo 10-15 minuti, non di più, però velocemente, se puoi darmi anche risposte veloci, sono stato contento. Ti volevo chiedere, per questa nostra zona, che progetti hai?
Io nei giorni scorsi proprio poco.
Ah, scusa, ti interrompo, ti mando anche saluti del sindaco. Abbiamo intervistato pochi minuti fa, del sindaco di Gualdo Presciutti, che ti saluta caramente. Vai.
Grazie, ricambi saluti. Ma stavo dicendo che proprio all'indomani della mia nomina ho iniziato un giro di incontri con tutti i sindaci dei comuni della fascia appenninica. Ho iniziato questo tour, chiamiamolo così, proprio con il sindaco di Gualdo e poi tutti gli altri comuni: Fossato, Sigillo, Costacciaro, Scheggia, Gubbio e Nocera Umbra. E l'intento è stato proprio quello di intanto fare una prima ricognizione per ascoltare dai sindaci, dalla loro voce, quali sono le questioni che caratterizzano questo territorio, le problematiche, che naturalmente in larga parte sono di mia conoscenza, visto che certo, opero in quel territorio da molti anni, però ho inteso proprio allacciare questo rapporto diretto con l'amministrazione, cercando di sondare anche il loro punto di vista rispetto ad alcune linee di indirizzo che ritengo fondamentali, essenziali per poter imbastire dei ragionamenti tesi a ridare sviluppo a questa zona.
Bisogna valorizzare qualcosa, penso, no?
Ma valorizzare, attivare dei processi anche di reindustrializzazione, insomma dobbiamo ricreare occasioni di lavoro, certo, di reddito, e dobbiamo creare le condizioni affinché si produca ricchezza in quei territori che ormai da molti anni sono afflitti da una crisi profonda.
Io ti conosco molto bene, Roberto, ti interrompo ogni tanto perché voglio essere più rapido possibile con le domande. Io ti conosco molto bene, quindi so che tu non te rendi conto affatto della partenza politica di questo sindaco o dell'altro, ma fare tutto per l'interesse della popolazione, no?
Assolutamente sì, perché insomma il fine dell'agire politico, anche quando si hanno responsabilità di governo, è quello naturalmente di influenzare la vita dei territori e influenzarli in senso positivo, cioè facendo sì che si possano conseguire dei livelli di benessere, di qualità della vita sempre più elevati. Questo compito travalica naturalmente le diverse appartenenze partitiche che ci sono. Ci deve essere un lavoro unitario, un lavoro convergente da rispettive posizioni, naturalmente, però con l'intento di lavorare per il perseguimento del bene comune. Questo è il mio proposito, credo di averlo dimostrato in tanti anni di attività politica. Non sono una persona che antepone le questioni di schieramento, di connotazione politica.
Sì, l'avevo detto in premessa, Roberto, conoscendoti. E poi tu, siccome sei anche gualdese, sai benissimo che sta attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista anche dell'occupazione, no? Oltre a quello che hai detto, c'è qualche idea nuova che potrebbe emergere?
Ma intanto a livello di approccio, stavo appunto dicendo che una delle idee che ho voluto verificare nel corso degli incontri con i sindaci è stata quella di assumere tutti una prospettiva, e la prospettiva è quella di superare i campanili, cioè quel territorio secondo me deve cominciare a ragionare in maniera sempre più netta e decisa, come se fosse, ho usato questa espressione proprio per renderla chiara, come se fosse un solo comune.
Esatto.
Cioè agire insieme, perché abbiamo bisogno di una massa critica fatta di numero di abitanti. Sono territori per certi versi omogenei, quindi che hanno caratteristiche e potenzialità in parti comuni, e quindi fare un gioco di squadra. Questo è stato il messaggio che io ho dato ai sindaci, mi pare che è un messaggio che sia stato recepito e che vede la loro convergenza, e credo che sia un presupposto di partenza. Quindi lavorare con questa visione, una visione complessiva del territorio.
C'è Enrico con me, non so se c'è Enrico con me, non so le porti la domanda.
Roberto, buongiorno, buon lavoro innanzitutto.
Ciao. Grazie.
Buongiorno. Io volevo un attimo, perché so che ti stai impegnando molto per il nostro territorio, perché quindi sei figlio di questo territorio e questo non può che farci bene da un punto di vista di fiducia. Però voglio spostare un attimo sul, diciamo, l'ambiente politico, perché è un consiglio regionale a trazione Lega. Ecco, tu eletto nelle liste di Forza Italia, cosa puoi incidere dal punto di vista proprio politico all'interno di questa giunta e consiglio regionale, perché la Lega chiaramente è più spostata verso un certo equilibrio, tu invece sei più possibilista, possiamo usare questo, puoi agganciare un po' tutte le anime, no? Che vanno da destra, centro e sinistra. Ecco, qual è il tuo proposito a livello politico? Parlo, eh?
Sì. Ma naturalmente la presenza all'interno della maggioranza che governa la regione e all'interno dell'esecutivo, i ruoli che ho l'onore, il privilegio e anche l'onere di avere, credo che diano già delle indicazioni, nel senso la vicepresidenza, che è un ruolo politico al di là delle deleghe significative che mi sono state assegnate, il ruolo di vicepresidente credo che dia anche un taglio a quello che è l'impostazione che il governo regionale vuole assumere. Naturalmente io porto il bagaglio di Forza Italia, il bagaglio di una forza politica aperta, una forza politica che ha dimostrato sia a livello nazionale ma anche in tante realtà comunali del territorio della nostra regione già da molti anni una cultura di governo, perché abbiamo avuto responsabilità, abbiamo molti sindaci che amministrano i territori con capacità, con competenza e con la cultura di governo che è tipica di una forza politica come Forza Italia, che è una cultura di governo ispirata ad un riformismo, ad una volontà quindi di approcciare la realtà con una cultura del cambiamento, il cambiamento da governare, un cambiamento che deve essere accompagnato da uno sforzo riformatore importante, una forza politica che credo ormai da più di 25 anni stia testimoniando i valori che la caratterizzano.
Va bene, sì no Roberto, va bene, è una forza politica moderata del resto, quindi forse può stemperare alcuni eccessi della Lega probabilmente, no?
Diciamo che il centrodestra è una realtà composita, cioè al suo interno ci sono delle forze con tradizioni diverse, con cultura politica diversa. La forza del centrodestra credo che sia rappresentata da questo pluralismo, che anche in Umbria, in questa occasione, per questa esperienza che stiamo portando avanti, si dovrà esplicitare, senza ruoli, come dire, assoluti o di predominio da parte di forze politiche magari in questo momento hanno un consenso elettorale più forte rispetto a quello che possiamo rappresentare noi, ma il nostro apporto credo che abbia un peso specifico importante, significativo nel determinare il baricentro, ecco, okay, politico del,
sì, sindaco, vicepresidente, ultima domanda se possibile, io so che tu ci stai occupando di poter dare ai comuni, soprattutto al comune di Gualdo, qualche parte dei cespiti che raccogliete dal sfruttamento delle acque minerali, e poi ti volevo chiedere anche un giudizio su questo contenzioso che c'è ancora a lungo e che non permette neanche il progetto del risanamento della Rocchetta da parte della Rocchetta e della comunanza di Gualdo. Dimmi qualcosa su queste due tematiche velocemente se puoi.
Ma il primo punto devo dire che è già conseguito, nel senso che è stato un terreno di impegno durante la mia fase riferita alla precedente legislatura, dove ho ricoperto il ruolo di consigliere, sì, regionale. È stato uno dei primi impegni appena sono entrato in consiglio, quello di verificare, che come sapete è un tema a me caro dal lontano 2008, e quindi abbiamo portato a casa un risultato significativo, credo, quello di riconoscere ai comuni che sono sede di stabilimenti di acque minerali una parte dei canoni che le aziende che producono acqua minerale versano alla regione.
Questa parte in che consiste, sì. Roberto?
È un quantitativo di risorse significativo che, a fronte di progettualità, i comuni debbono naturalmente avanzare annualmente, e una parte dei canoni possono essere orientati ai comuni.
Un 30%? Un
50%? Sì, è una percentuale che si aggira intorno a quella cifra che adesso richiamavi tu, e quindi, tanto per tradurla in cifre concrete, per il comune di Gualdo significa avere a disposizione annualmente circa 150.000 euro, che è un quantitativo estremamente significativo, perché non è una tantum.
Ho capito, sì, è annuale.
È un quantitativo che si riproduce annualmente e che quindi può essere orientato a progetti significativi, sempre nell'ambito naturalmente ambientale, usiamo questo termine, e io credo che questa potenzialità, che è una potenzialità in termini di progettualità e in termini anche di risorse, può e deve essere usato dal comune di Gualdo Tadino.
Ti ringraziamo.
Posso darvi una notizia?
Sì, ecco, sì.
Una notizia che ho anticipato anche in una recente intervista al periodico locale che noi abbiamo, io mi farò promotore nelle prossime settimane di un tavolo di confronto che vede come soggetto promotore appunto la regione, ma che chiamerà a raccolta il comune di Gualdo, l'azienda Rocchetta, la comunanza agraria, proprio per vedere cosa si può fare, si deve fare per sbloccare una situazione che francamente non trova giustificazione. Mi riferisco all'area della Rocchetta,
sì, certo,
che da 6 anni si trova in una situazione di assoluto abbandono. Ecco, questo credo che sia anche una responsabilità dell'amministrazione comunale di Gualdo, perché un immobilismo come quello che si è registrato francamente non lo comprendo, però insomma
nemmeno noi francamente, ma
non lo comprendo perché poi non ha interferenza con l'altra vicenda, no? E questo abbinamento, l'altra vicenda intendo dire progetto di, sì, di potenziamento, no, dell'attività del gruppo Rocchetta nel territorio, le note vicende a cui facevi cenno anche, sì, nel corso del quesito che mi hai rivolto. Ecco, sono due cose distinte. Sull'altro tema mi pare che ormai le posizioni siano talmente rigide per cui la via giudiziaria mi sembra quella alla quale bisogna rimettersi per attendere un epilogo di quella vicenda, ma sull'altro fronte, che è il recupero di un'area che ha delle potenzialità straordinariamente importanti per lo sviluppo turistico del nostro territorio, noi come Forza Italia, anche dai banchi del Consiglio Comunale più volte abbiamo sollecitato un ruolo attivo e un'iniziativa che consentisse di recuperare quell'area e di renderla però davvero uno degli attrattori fondamentali in una prospettiva di sviluppo turistico della nostra città, per il significato che ha, per la vocazione che esprime. Quell'area può diventare oggetto di un progetto di riqualificazione ambizioso, davvero importante, tale da rendere quell'area un attrattore per lo sviluppo turistico della nostra
Roberto
città.
Ti ringraziamo, è stato molto chiaro, molto gentile, e ci diamo appuntamento per un'intervista un po' più corposa più là nel tempo, d'accordo?
Con molto piacere, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata a voi e ai radioascoltatori.
Buona giornata a te e buon lavoro, e grazie di tutto.
Grazie, buona giornata.
GRT Sport.
Buonasera dalla redazione sportiva. Moreno Longo è il nuovo allenatore del Torino. Tra la società Granata e Mazzarri è stato raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico al club fino al 30 giugno. In conferenza stampa il neo allenatore ha messo subito in chiaro: bisogna cancellare ogni pensiero pessimistico negativo e iniziare a far leva su delle condizioni mentali che ci devono portare a far sì che il livello di ogni giocatore torni ad essere velocemente quello al quale ci hanno il più delle volte abituati. Intanto domani si gioca il recupero della 17ª giornata di Serie A. In campo Lazio-Verona. Battendo all'Olimpico la rivelazione Hellas, i biancocelesti sorpasserebbero l'Inter al secondo posto della classifica e si porterebbero a meno 2 dalla Juventus di Sarri. Sentiamo le parole alla vigilia di Simone Inzaghi.
Io penso che domani sia una partita molto importante, perché sarebbero 3 punti importantissimi per la nostra classifica, però penso che manchino 17 partite, quindi noi dobbiamo essere bravi a guardare partita dopo partita, perché con così tanti punti non dobbiamo distrarci nel guardare situazioni. È giusto vivere il bel momento che stiamo vivendo, ma sapendo che tutte le partite sono molto molto difficili, e domani sera sarà una di queste.
Non solo la polemica commisso Nedved, il post Juventus-Fiorentina porta conseguenze anche per Antognoni, Pradè e Barone, protagonisti di frasi offensive verso l'arbitro Pasqua. Il giudice sportivo ha infatti diffidato i 3 dirigenti viola, comminando anche 3 multe di diverse entità: 25.000 euro per il club manager, 20.000 per il direttore sportivo e 10.000 per il braccio destro di commisso. Passiamo al tennis. Il veloce indoor di Montpellier in Francia non riserva grandi notizie a Sinner e al tennis italiano. Il giovane altoatesino è stato sconfitto con il punteggio di 6-3-6-4 dallo svedese Imer, numero 76 ITP, in 1 ora e 25 minuti di gioco. E per la palla a nuoto, tutto facile per la Prorecco nell'ottava giornata della fase a gironi della Champions League. I liguri passano con un largo 3-13 in casa dei georgiani della Dinamo Tbilisi. E con questo è tutto, buona serata.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo?
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
Di tutto un po'.
Siamo giunti alla conclusione di questo nostro incontro con voi ascoltatori. Avete ascoltato il sindaco, avete ascoltato Di Gualdo Tadino, avete ascoltato anche l'intervista al vicepresidente del giunta regionale, dottor Roberto Morroni, e siamo rimasti noi.
Sì, siamo rimasti per i saluti, questo ricordo decima trasmissione di Tutto
sì,
un po'.
Sì. Questo 5 febbraio è un momento particolare della stagione, potete andare tutti al mare perché sono
febbraio. No, c'è chi ha fatto il bagno al Polo Nord per protestare per l'ambiente, protestare perché c'è poca salvaguardia dell'ambiente. Allora
sono convinto che noi bisogna tutelare l'ambiente, soprattutto per la nostra salute, perché le polveri, l'inquinamento rovina e fa morire parecchia gente. Per quanto riguarda
la flora e la fauna,
quando si riguarda poi invece i cambiamenti climatici, io non credo che l'uomo inserisca che l'uomo si dice antropico questo contributo dell'uomo per il riscaldamento globale. Io credo che incida non tanto. Io penso che la Terra abbia un suo respiro e che il respiro della Terra sia preponderante rispetto all'intervento dell'uomo, però sono la mia opinione, altri hanno opinioni diverse. Comunque l'inquinamento va combattuto per la nostra salute, soprattutto non tanto e non solo per quello che può accadere con l'innalzamento delle acque o altre cose, perché quello temo che la Terra abbia un suo respiro, e quindi può darsi che fra 100 anni ci sarà un freddo cane eccetera eccetera. Del resto tu sai benissimo che da 10.000 anni sarà una nuova era glaciare, quindi noi italiani piano dobbiamo spostarci verso l'Africa, e gli africani ci venderanno le baracche a 10 milioni l'una, perché
diventeranno ricchi, quindi
diventeranno ricchi. Saremo noi gli emigranti che andremo in Africa, sarà troppo freddo in Europa e in Italia. Questa è una cosa che succederà sicuramente, perché è sempre accaduta nel corso della storia geologica del nostro pianeta, quindi ma non ci saremo, penso. Non so se tu ci sarai. Io penso di no, ma
parliamo molti anni, tra molti anni.
10.000 anni. 10.000 anni. Forse ci sarai ancora, tu sei uno longevo, quindi.
Sì. Abbiamo ascoltato il sindaco Di Gualdo, ci ha dato delle notizie interessanti, anche il vicepresidente della giunta regionale, Roberto Morroni, anche lì abbiamo preso degli spunti soprattutto per quanto riguarda l'oasi della Rocchetta, e per quanto riguarda il recupero ha detto che il comune di Gualdo potrebbe già adoperarsi per fare in modo che, ecco, magari sentiremo su questo il sindaco la prossima settimana.
Sì, se è possibile, tra la regione, il comune, la comunità agraria e la Rocchetta, in un incontro tale che possa far partire i lavori,
almeno degli interessi della
popolazione, del paese, eccetera.
Però anche qui ci sono punti.
Ci appelliamo al buon senso, se fosse possibile.
Noi facciamo da tramite, anche perché lo comunichiamo alle persone che ci stanno ascoltando, quindi vi ricordo, se volete darci anche indicazioni invitare, la mail è sempre quella, info@radiotadino.it.
Ecco,
e di tutto un po'.
Ok, vi salutiamo, ci diamo appuntamento allora quando?
Prossima settimana, quindi al prossimo mercoledì, che sarà il 12 di febbraio, ricordo però in secondo ascolto.
Alle ore 10,
in secondo ascolto, domani giovedì 6 febbraio alle 13
oppure,
e 10, oppure sul podcast per qualsiasi.
Podcast
sarebbe una trasmissione registrata sulla nostra piattaforma, sulla nostra
app. Noi conserviamo le nostre trasmissioni, voi potete cliccare lì
e riascoltare anche quelle vecchie per dire se abbiamo fatto bene oppure male. Ritorneranno anche le scenette la prossima settimana.
Una breve scenetta ritornerà la prossima settimana dal titolo I due innamorati, è una cosa simpatica, carina, sempre con la signora Maria Grazia di Taranto.
E visto che sarà concluso il Festival di Sanremo, siamo in pieno clima festivaliero, sentiremo chi ha vinto e daremo il nostro giudizio. Possiamo farlo.
Io non lo sento perché Sanremo non lo guardo proprio, quindi sarai tu che
darò qualche informazione.
Il tuo giudizio musicale. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro per chi lavora.
Di tutto un po'.
Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione